8, le 8 e 42 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatori, è il giorno delle locuste, è venerdì, ma soprattutto è il Black Friday, la massima espressione mondiale del consumismo, e non è un caso che oggi il professor Di Stefano si sia presentato in studio con un gigantesco collanone d'aglio per tenere lontani gli sconti. Senta, è aglio da supermercato o è aglio bio innanzitutto?
Aglio bio, ovviamente.
Aglio bio, naturalmente. Mi raccomando, non cerchi di baciare la sua signora questa sera dopo aver tenuto addosso tutto questo aglio, ma per lei il Black Friday è un po' come la luce per Nosferatu, è come l'acqua santa per il posseduto. Cioè, di fronte a un ribasso comincia a muoversi la sua testa a 360 gradi e parla in latino?
Ma no, assolutamente no. Promuovo giacimenti urbani in Cascina Cuccagna.
In latino. Dovrebbe fare una provocazione, oggi fare tutta la trasmissione in latino.
Non ne sono in grado assolutamente.
Vabbè, è un modo per segnalare la possessione delle masse di fronte alla foga dello sconto.
Lo so, però non ne sono in grado, quindi.
Vabbè, diciamo delle cose ogni tanto, tipo quo usque tandem.
No, guarda, l'ho cancellato.
Abutere.
L'ho cancellato. L'ho dovuto far lasciare spazio ad altro.
Rosa.
Non faccio neanche lo sforzo.
Neanche quella.
No.
Ma attenzione, perché siccome il professor Di Stefano, come sapete, è un uomo allegro e che crede nel futuro, c'è una promozione da Black Friday che lo ha immediatamente conquistato.
Beh, in effetti è come depravazione, devi ammettere che è un esempio veramente del livello ormai, come dire, non commentabile ulteriormente. Possiamo solo dare la notizia, appunto.
Adesso non la metta giù dura, è l'unica offerta che ha preso in considerazione stamattina.
No, non è l'unica offerta che ha preso in considerazione, è l'unica offerta che penso sia la fotografia del Black Friday di questa.
Sì, ma non faccia l'analisi.
Follia Black Fridayana.
Dica qual è l'offerta che stava guardando con occhio cupido.
Acquista oggi e muori quando vuoi.
Ecco. È un'offerta scontatissima per bare.
Che si L'outlet fa... del funerale, impresa di pompe funebri di Cologno Monziese, propone un taglio del 20% sul pacchetto elegante.
Hai visto?
Da 2.499 a 1.999, cremazione inclusa.
Cioè, quest'uomo non ha guardato i notebook che compra normalmente a prezzo pieno, non ha guardato frullatori, non ha guardato nulla di tutto questo, ma il suo occhio è caduto sull'opportunità di portarsi avanti col lavoro e comprarsi una bella bara scontata.
Ma no, non ho nessuna intenzione di comprarmela. Stavo segnalando il significato, come dire.
L'avete guardata in due quell'l'offerta, lei e Disma, che dopo aver investito in Bitcoin.
Esatto.
È prossimo alla sepoltura, come è giusto che sia. Ma va bene. Lasciamo per un attimo il Black Friday e parliamo invece del grande sboom a proposito di sconti. Perché oggi, come dire, i titoli di Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google si possono acquistare un po' come se fosse il Black Friday, una perdita di capitalizzazione pazzesca.
Sì, hanno perso rispetto ai valori borsistici 1.000 miliardi, questa è la capitalizzazione che è andata in fumo delle cosiddette FANG, cioè appunto dal iniziale dei titoli che tu hai appena citato. In realtà la situazione non è omogenea, nel senso che alcune di queste aziende, i prezzi delle azioni sono veramente precipitati. Il caso forse più emblematico è quello di Netflix, che ha lasciato sul campo il 35% dall'inizio dell'anno. Altri come Amazon non hanno in questo momento subito dei ribassi così consistenti. È evidente che c'è stata un'ondata di vendite in larga parte assolutamente preventivata, visti i prezzi e i valori e soprattutto il rapporto tra gli utili attesi e il prezzo delle azioni, il famoso indice price earnings, che viene tenuto come punto di riferimento per capire appunto se il valore di un'azione è molto gonfiato. Ecco, nonostante questi numeri che erano tutti scontati, l'ondata di vendite effettivamente è stata estremamente consistente e ha colpito pesantemente tutti i titoli del settore tecnologico. Dopodiché da inizio dell'anno il grafico delle borse globali segna una perdita complessiva per circa 15.000 miliardi, quindi questa ondata di vendite non ha riguardato solo i tecnologici, ma appunto ha colpito in generale i mercati finanziari.
Un sell-off, visto che l'ho imparato anch'io dopo che ce l'ha spiegato per settimane e settimane, che incrocia anche il tema dell'aumento dei tassi che tutti prevedono possa proseguire sino alla fine del primo trimestre del prossimo anno.
Sì, si stanno facendo i conti, bisogna dirlo, ormai è chiaro, con l'effetto della droga della liquidità. Sono 10 anni dall'inizio della crisi del 2007 che i mercati economici e finanziari, soprattutto quelli finanziari, sono stati inondati da migliaia di miliardi di denaro liquido per cercare di far ripartire l'economia. Questa enorme quantità trilioni che è stata messa in campo dalle banche centrali, prima la Federal Reserve, poi la Bank of Japan che sta continuando ancora, poi la BCE che chiuderà a fine di quest'anno e poi anche le banche di altri paesi, le banche centrali di altri paesi, comprese quella cinese, quella inglese e quelle sudamericane. Ecco, questa enorme massa di liquidità adesso mostra tutta la sua pericolosità, con la Fed che annuncia di voler fare altri 3 rialzi dei tassi di interesse di 0,25 punto percentuale entro il primo semestre del 2019, dovrebbe voler dire portare il tasso ufficiale di sconto intorno al 3,5-3,75%, e questo aumento dei tassi con il conseguente rafforzamento del dollaro è all'origine di questa ondata di vendite e del fatto che alcune situazioni possono diventare estremamente critiche nel mercato del debito a livello globale.
Il tema dell'aumento dei tassi di interesse insieme al rafforzamento del dollaro pesa non solamente sui paesi indebitati ma anche sulle aziende indebitate, e questa settimana si è parlato molto del caso clamoroso e preoccupante di un gigante come General Electric.
Sì, General Electric, che lo ricordiamo è considerato uno dei vecchi giganti dell'economia americana, è un'azienda globale nel comparto dell'energia, del gas, ma anche della salute. Da inizio anno ha perso in borsa il 57% del suo valore e ci sono molte preoccupazioni perché il debito di General Electric è molto grande, 115 miliardi di dollari, ha un flusso di cassa negativo per 718 milioni, quindi è in una situazione complessivamente difficile anche sull'ordinario andamento dei suoi conti, e si trova a un passo dal essere dichiarata dall'avere un rating come junk bond. Allora, questa eventuale dichiarazione appunto del fatto che il debito della General Electric possa essere considerato ad altissimo rischio o spazzatura potrebbe scatenare un'ondata gigantesca di vendite nei confronti in generale dei bond spazzatura, che oggi ammontano negli Stati Uniti a 1.200 miliardi di dollari e che sono uno dei target principali della speculazione degli hedge fund, i fondi altamente speculativi, che in questo momento si trovano in una situazione, dopo anni di sofferenza, si fregano le mani per questo cambio radicale di prospettiva.
L'ha visto il video del ladro più sfortunato del mondo?
No, assolutamente.
È bello, ha cercato di rubare il cellulare a una campionessa di jiu-jitsu, non è andata benissimo.
Non è andata, ma immaginiamo.
Mettiamola così. Se la ricorda invece la manina di Di Maio? Sì, quella se la ricorda.
Sì, la manina di Di Maio me la ricordo.
Oggi non parliamo della manina di Di Maio, bensì dello zampino, e non è lo zampino di Di Maio, ma lo zampino degli hedge fund. Che cosa hanno fatto? Cosa hanno combinato?
Beh, c'è stato quello che viene considerato il meeting, la Davos degli hedge fund, proprio questa settimana. È stata un'occasione interessante per capire che cosa pensano questi gestori di enormi risorse con una forte leva speculativa, e quindi per esempio Paul Tudor Jones, che è uno dei maghi degli hedge fund, ha citato ha detto che appunto la situazione è profondamente cambiata, che è la fine di un ciclo, cioè il ciclo negativo per gli hedge rappresentato dai tassi bassi e da un fenomeno di crescita dei valori, e invece adesso gli hedge fund, mettendosi in posizione speculativa puntando appunto sulle difficoltà di alcuni segmenti, possono realizzare degli enormi profitti. Quali sono i settori che vedono più chiaramente? Tutto quello che riguarda la bolla appunto del debito, e quindi bolla del debito privato, come dicevamo, ma anche del livello del debito delle imprese, e Paul Tudor ha fatto riferimento persino all'Italia, dicendo chiaramente che i rischi che si vedono sul mercato sono anche per il debito sovrano, perché appunto la situazione è molto complicata e la prossima crisi e recessione è dietro le porte se non viene fermato questo fenomeno di vendite globali da parte di chi aveva grandi liquidità e quindi adesso sta portando i remi in barca per il timore di una crisi all'orizzonte di nuovo innescata da fenomeni finanziari.
Oh, dall'orizzonte globale torniamo invece in casa nostra. Dicevamo questa mattina che c'è stato il flop dell'asta dei titoli di Stato, anche perché appunto gli italiani, stanti il Black Friday, dovevano investire in frullatori, ma intanto, dopo la bocciatura di Bruxelles e il flop dei BTP, cominciamo a fare i conti con il costo possibile del braccio di ferro con Bruxelles.
Sì, perché ieri l'Istat ha incominciato a dare qualche valutazione economica e i numeri che sono stati tirati fuori sono particolarmente preoccupanti. Sostanzialmente, secondo l'Istituto di Statistica, l'incremento degli spread, se consolidato, potrebbe produrre una perdita secca in termini di PIL di 0,7 punti percentuali, quindi praticamente azzerare quasi integralmente la provisione di crescita per il 2019, peraltro rivista al ribasso da tutti, anche dall'Ocse proprio ieri, per quanto riguarda appunto la previsione 2019 siamo scesi intorno all'1%, e quindi il fenomeno spread da solo potrebbe mangiarsi ulteriormente altre quote. E poi c'è il problema della procedura per debito, perché se si manifestasse l'ipotesi della procedura per debito, ovviamente questo significherebbe un problema a medio-lungo termine molto consistente. Come noto, le sanzioni previste sono il blocco del trasferimento dei fondi comunitari e poi la multa, ma la multa è forse quella l'ultima a venire e forse quella meno complessa, ma già il fenomeno del blocco dei trasferimenti per i fondi europei potrebbe avere un impatto molto pesante sull'andamento economico del paese.
Intanto lo spread tra Bund e MediaWorld è salito a 250 punti, naturalmente a favore di MediaWorld in occasione del Black Friday. Solo il MediaWorld di Lambrate oggi fa il PIL della Lettonia con il Black Friday. Ma chiudiamo questa prima parte di trasmissione, perché siamo già arrivati sull'orlo delle 9 del blocco pubblicitario, parlando del mercato delle pietre preziose, perché l'ex di Paris Hilton, professor Di Stefano, rivuole indietro l'anello da 2 milioni di dollari che le aveva regalato e dice era solo in prestito. Secondo lei glielo deve ridare o se lo deve tenere?
Ma non lo so.
Vabbè, 50-50, una delle due, glielo deve ridare o se lo deve tenere?
Ma che glielo ridia.
Che glielo ridia, oh.
Tanto cosa se ne fa.
Appunto, infatti. Lo chiederemo anche al professor Santoro, magari tra poco, in apertura di seconda parte del Giorno delle Locuste. Intanto, pausa pubblicitaria e poi torniamo.
Radio Popolare, se ti abboni, ti sente meglio.
Siamo nella testa di un professionista. A sinistra l'ossessione del prezzo. A destra
qualità.
Prezzo.
Tecnologia.
Prezzo.
Comfort.
Prezzo.
Mm.
Nel business tutti cercano la qualità al giusto prezzo. Oggi puoi averla al migliore, grazie a noi di Volkswagen Veicoli Commerciali. Fino al 31 dicembre, con il contributo delle nostre concessionarie, la gamma è tua da 10.900 euro oltre IVA a fronte del ritiro usato. E con il superammortamento del 130%, il vantaggio diventa irripetibile.
Avevo ragione io.
Anch'io.
Volkswagen Veicoli Commerciali. L'idea in più per chi lavora.
Leggi qui, Golf Sport con anticipo 0 e 249 euro al mese.
Sì, certo, dicono sempre così, ma se la vuoi col nuovo motore TSI...
Anticipo 0 e 249 euro al mese.
Se però vuoi l'allestimento airline e l'Adaptive Cruise Control...
Anticipo 0 e 249 euro al mese.
E se... Niente se! Golf 7 Sport solo a novembre con anticipo 0 e 249 euro al mese. TAN 3,99, TAG 5,18 per tutti. Scoprila sabato 24 e domenica 25. Info su Volkswagen.it.
Lasciarsi dopo 10 anni, praticamente una vita. Sì, hai ragione, è inutile continuare a riparare qualcosa che non funziona più. Ma sappi che io, la tua nostalgia, non ti permetterò di scordarti di lei. Mai!
È ora di cambiare caldaia con Eni Gas e Luce. Con un modello ad alta efficienza energetica puoi risparmiare fino al 30% sui consumi di gas rispetto a una caldaia tradizionale. E in più, fino al 31 dicembre, hai un termostato intelligente incluso. Vai negli Energy Store Eni o su enigaseluce.com.
Dopo il grande successo della scorsa stagione, torna Sarah Hilmaz, la musa di Ozpetek, al Teatro della Cooperativa con lo spettacolo Griselidis, Memorie di una prostituta.
Dal 27 novembre al 2 dicembre, musiche dal vivo di Stefano Cocco Cantini e regia di Juan Diego Puerta Lopez. Info teatro della cooperativa.it.
Sei un educatore e pensi che il tuo lavoro meriti più diritti e riconoscimento? Sia il COBAS e ADL COBAS lanciano una chiamata nazionale intersindacale per un'assemblea via Skype il 27 novembre alle 20:30, aperta a tutti gli operatori interessati. Discuteremo di contratto nazionale, legge Exiori, decreto Salvini, organizzazione sindacale nelle cooperative. intersindacale.educatori@gmail.com 347-8400-532 347-5400-864.
Sapere che si avrà qualcosa di bello da leggere prima di dormire è una delle sensazioni più piacevoli della vita.
Dal 23/11 all'1/12 alla cooperativa di Mano in Mano c'è Librando Inverno.
Saggi, narrativa, manualistica, libri d'arte e fotografici, libri di modernariato rari e curiosi e libri per ragazzi.
In Viale Spinasse 99 02 33 400 800, di manoinmano.it.
Librando, la seconda vita del libro usato.
Chi ha paura del disegno? Dal 23 novembre una mostra inedita dedicata alle opere su carta dei più bravi e riconosciuti artisti del Novecento italiano. Dalla figura all'astratto, dagli studi su carta degli scultori alla parola combinata con l'immagine. Chi ha paura del disegno? Fino al 24 febbraio al Museo del Novecento di Milano. Per prenotazioni alle visite gratuite per bambini e famiglie, chiappauradeldisegno.it.
Ecco, è caduto ancora.
E adesso? Dobbiamo noleggiare una carrozzina, trovare una badante e se costa troppo, meglio una casa di riposo. E la riabilitazione?
Perché non ci abbiamo pensato prima?
Pensa adesso al tuo futuro. Insieme Salute ti tutela in caso di non autosufficienza temporanea o permanente, garantendo servizi o rimborsando le spese sostenute. Aderisci prima dei 65 anni e sarai assistito senza limiti di età. Fai un preventivo gratuito su insiemesalute.org.
Agli innumerevoli colori in cui sono disponibili i mobili di Riva Viva si aggiungono due vantaggiosissime sfumature, il Grey Friday e il Black Friday.
Da venerdì 16 a venerdì 23 novembre, sconti del 10% su tutta l'oggettistica e fino al 50% su parte dei mobili in esposizione.
Se volete cambiare i platani in salotto, Grey Friday e Black Friday.
Spazio Riva Viva, all'Isola e su Facebook.
Popolare Network.
Un minuto dopo le 9, ancora una volta buongiorno ascoltatori, bentornati, la seconda parte del giorno delle locuste. Professor Di Stefano, si ricorda di quella volta in cui i poteri forti l'avevano aggredita e le avevano schiacciato il dito nella portiera della macchina?
Sì, mi ricordo, ma me l'avevo fatto tutto da solo, tu ti ricordi, io ho sempre ammesso di essere io il responsabile degli errori di me stesso.
Lo sappiamo bene che si era trattato di un grave atto di intimidazione e oggi ci ritroviamo qui a denunciare un nuovo proditorio attacco intimidatorio, questa volta nei confronti del professor Santoro, che in settimana è stato aggredito dalla lobby dei tombini. Come sta, professor Santoro?
Benissimo. Purtroppo devo confessare che anche in questo caso sono stato io a aggredire la lobby dei Tombini.
D'altra parte, se vi cercate delle provocazioni, poi non lamentatevi se vi fate male.
Diamo un messaggio a tutti: non andate in bicicletta senza mani. Ecco, so che per molti è un messaggio banale, però io l'ho amaramente scoperto a mie spese alla veneranda età di 48 anni, però vabbè, insomma, ognuno lo capisce all'età giusta. Ecco.
Insomma, è stato interprete della più classica delle barzellette di Pierino, senza mani, senza piedi e senza denti, ecco quella roba lì, la ricordiamo tutti d'altra parte. Senta, professor Santoro, due cose prima di cominciare. La prima, il professor Di Stefano in occasione del Black Friday sta pensando di acquistare una bella bara scontatissima.
Non sto pensando di acquistare, segnalavo il delirio del Black Friday sulle bare.
Ci sono biciclette scontatissime.
Sì, no, però io ho preferito, nell'ottica del riuso e dell'economia circolare, farmi riparare la bici precedente, però approfitto del Black Friday per comprarmi un nuovo paio di occhiali. Mi sembra il caso, diciamo, visto che ho bisogno di vederci meglio, e quindi approfitto del Black Friday per fare questo.
Molto bene, ma non vogliamo interrogarla nelle vesti di consumatore, bensì nel pieno delle sue competenze. Io questa mattina colpevolmente mi sono dimenticato in rassegna stampa di citare una notizia che ritroviamo un po' su tutti i giornali e che riguarda Pippo Baudo. Niente sanatoria, Baudo deve pagare 257.000 euro, sentenza della Cassazione contro il conduttore. Professor Santoro, ha ragione Baudo o ha ragione l'Agenzia delle Entrate?
Ovviamente non ne ho la più pallida idea, però se c'è una sentenza della Cassazione immagino che sia ormai definitiva, per cui secondo la legge ha ragione l'Agenzia delle Entrate. Adesso sì, poi nel merito di cosa avesse fatto Baudo non lo so.
Non parliamone per sentito dire, visto che, come lei stesso ha ammesso, non è a conoscenza della vicenda. Invece di che cosa parliamo, se non di Baudo?
Allora, prima di tutto chiudiamo un po' il cerchio su alcune cose che avevamo detto nelle scorse settimane relative ai condoni, o meglio, facciamo un aggiornamento. È ormai acquisito e noto che un pezzo del condono se n'è andato, quindi la cosiddetta dichiarazione integrativa speciale è stata tolta, ed era sicuramente uno degli aspetti più, diciamo così, odiosi, perché era una possibilità, come avevamo spiegato, di indicare in dichiarazione, dopo la chiusura dei termini, redditi aggiuntivi, ma non pagando l'imposta teoricamente dovuta, ma un'aliquota d'imposta molto molto vantaggiosa, specialmente per chi aveva redditi alti. Questa è stata eliminata e questa è certamente una buona cosa. Purtroppo invece non c'è ancora nulla di definito sull'altro fronte che avevamo segnalato, cioè la mancanza assoluta di provvedimenti a favore dei cosiddetti evasori di necessità, ammesso che esistano, ma insomma di quelle persone che hanno dichiarato ma non hanno versato, come spiegavamo, siccome non sono destinatari di avvisi di accertamento, non rientrano nel condono. A quanto pare c'è stato un tentativo di inserire un emendamento in questo senso nella discussione della manovra, che è stato respinto dal governo, ahimè, con la motivazione che indicavamo, perché era fin troppo semplice prevederlo, e cioè che costa troppi soldi. Il problema è che questo era esattamente invece quello che era stato scritto nel contratto di governo, e che sarebbero stati questo tipo di contribuenti, che avevano evidentemente situazioni di difficoltà a versare le imposte, ad essere privilegiati, mentre invece privilegiati ad avere un'opportunità di uscita dalla loro situazione agevolata, mentre invece per loro non c'è al momento nulla. Vedremo nel proseguo della manovra. L'altro elemento nuovo, diciamo, che è emerso in questa settimana è la quantificazione un po' precisa, diciamo, del beneficio che avrà il mondo degli indipendenti, chiamiamoli così, cioè dei lavoratori autonomi, dei piccoli imprenditori, dalla cosiddetta flat tax, che poi appunto non è una flat tax ma è l'ampliamento del regime forfettario, quindi imposta al 15% per quelli con un fatturato fino a 65.000 euro nel 2019, e introduzione di un'imposta sostitutiva al 20%, sostitutiva dell'IRPEF, per quelli con un fatturato da 75.000 a 100.000 euro appunto nel 2020. Questo l'Ufficio parlamentare del bilancio ha fatto una simulazione da cui vengono fuori dei dati veramente interessanti. Nel 2020 circa il 43% di questo mondo, che sono circa 3 milioni di soggetti, e circa il 44% dei redditi di questo mondo sarà fuori dall'IRPEF, sarà sottratto a qualsiasi forma progressività, con le conseguenze immaginabili sul piano dell'equità fiscale. Quindi la flat tax ci sarà effettivamente per una parte rilevante di questo mondo, mentre invece, come abbiamo già detto più volte, per i lavoratori dipendenti non cambia nulla, rimangono le aliquote progressive dell'IRPEF. Quando si vanno a quantificare poi i benefici, si trovano delle cifre medie veramente notevoli, cioè per chi utilizzerà il regime forfettario, quindi aliquota 15%, assumendo che i coefficienti di redditività del governo siano corretti, si parla di un risparmio di circa 4.500 euro l'anno, e per chi invece utilizzerà l'altro regime a partire dal 2020 si parla di risparmi d'imposta di oltre 5.700 euro l'anno. Ora, consentitemi una battuta finale un po' demagogica: questo è lo stesso governo che vuole dare 14 euro al mese agli insegnanti, eppure c'è gente sui social che considera tutto questo di sinistra e progressista.
Le 9-8 minuti, nel ringraziare il professor Santoro per il suo intervento odierno, le faccio un'ultima domanda. I ragazzi ce l'hanno già la PlayStation?
Noi ci siamo sempre fermamente opposti a questo attrezzo del male, e quindi no, non ce l'hanno, perché me la vuole offrire lei.
No, però ci sono dei mega sconti sulla PlayStation. Sì, io l'ho presa ieri per Natale.
Ah sì? Sì, ah sì. Cavolo. Vabbè, poi ne parliamo.
Poi ne parliamo. Sì, perché poi classicamente poi sono Santoro in onda, dice ci siamo sempre fieramente opposti, poi ce n'è quattro, certo, una per stanza.
Ovviamente.
Arrivederci.
Arrivederci,
trasparenza, giornata. Mi raccomando, vada piano, arrivederci. Buona giornata. Salutiamo il professor Santoro e torniamo all'argomento bare, perché come dicevamo in apertura è un articolo particolarmente interessante per chi ha fatto massicci investimenti in Bitcoin nel corso della stagione precedente.
Beh, allora dobbiamo fare i conti con il mega boom dei Bitcoin che hanno sfondato al ribasso il valore di circa 4.000 dollari. Ricordiamo che praticamente esattamente circa un anno fa, cioè in prossimità della fine dell'anno e del gennaio del 2018, i Bitcoin avevano sfiorato i 20.000 dollari e quindi c'è stato una caduta veramente impressionante dei valori, anche in questo caso largamente prevedibile. Sono delle stime pubblicate da Bloomberg nella giornata di ieri che complessivamente sarebbero andati persi circa 700 miliardi di dollari, e purtroppo di questi 700 miliardi di dollari sicuramente sono moltissimi quelli dei piccoli risparmiatori, di piccoli investitori che sono stati attratti dalla follia Bitcoin all'inizio dell'anno e che hanno comprato magari non tanto il valore in senso stretto, cioè non hanno comprato delle criptovalute, anche perché non è facilissimo trovarle disponibili, ma sono andate a comprarsi prodotti finanziari che sono stati lanciati a piene mani sul mercato per investire in indici e in prodotti derivati legati ai Bitcoin, perché questo poi è l'altro aspetto che io credo la stragrande maggioranza di delle persone, anche quelli che hanno messo 100-200 euro per cercare di guadagnare, non hanno capito, insomma.
La citazione dell'esimio guru collega Pestalozza.
Esatto.
È puramente casuale.
Puramente casuale.
Lei la chiama follia, quella dei bitcoin, ma a proposito di guru, ci sono quelli come il guru di Goldman Sachs, Mike Novogratz, che sembra un nome da graphic novel, che ha deciso di investire addirittura in una criptobanca.
Sì, perché Novogratz, che viene chiamato il Goldman Sachs della criptovalute, era un partner di Goldman Sachs e un manager di Fortress Hedge Fund, di un fondo altamente speculativo, e adesso ha annunciato che appunto ha intenzione di creare una vera e propria criptobanca, Galaxy Digital, che ha già uffici a Londra, Hong Kong e Tokyo, e che è presente già sul mercato finanziario. Sono due le linee su cui intende lavorare Novogratz, e cioè quello di fare l'advisory, il consulente per le società che si occupano di criptovalute, ma anche quello di lavorare fisicamente per lo sviluppo di tutto quello che sta parallelo alle criptovalute e che è appunto la blockchain, cioè il nuovo sistema di gestione delle informazioni in modalità open che sta sfondando su diversi settori applicativi e che viene considerato da un certo punto di vista il nuovo futuro dell'oro per quanto riguarda il comparto high tech.
Stamattina per esempio sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'è un titolo: blockchain legale per decreto. Di che cosa si sta parlando?
Beh, si sta parlando del fatto che è stato introdotto appunto questo emendamento che rende l'utilizzo delle blockchain legale anche nel svolgimento delle attività economiche e nelle attività delle pubbliche amministrazioni. Sulla carta può essere un dato positivo, perché dal punto di vista operativo l'utilizzo delle blockchain rende assolutamente trasparenti tutti i passaggi che vengono fatti nella gestione di processi e di documentazione legata a processi sia di natura economica, sia di natura finanziaria, sia di natura amministrativa. Adesso bisognerà capire, perché molti sono invece i dubbi da questo punto di vista sulla capacità di questa infrastruttura informatica di rispondere a reali problemi complessi. In alcuni comparti come quello finanziario sono già stati lanciati allarmi sul fatto che allo stato attuale il sistema di blockchain non sia in grado di gestire modalità di dati e di informazioni molto consistente, come può essere per esempio negli scambi finanziari o nella gestione delle valute.
Visto che abbiamo citato prima il guru di Goldman Sachs, torniamo proprio a Goldman Sachs, che ha altre gatte da pelare rispetto alla questione Bitcoin, perché ha avuto un ruolo centrale nella frode di un fondo malese per un miliardo di dollari?
Sì, allora forse ve lo ricorderete, ne avevamo parlato lo scorso anno quando era scoppiata questa frode del fondo malese 1MDB, il fondo nel quale era stato coinvolto anche le società di produzione hollywoodiane, perché appunto nell'oggetto della truffa che sarebbe stata messa in campo da questo finanziere malese Low Taek Yo, al centro dello schema appunto sarebbero finite anche alcune major di Hollywood e alcuni attori che lavorano per le major hollywoodiane. Ora, nell'inchiesta che è stata aperta è emerso che parte del sistema di riciclaggio del denaro e di violazione delle leggi anticorruzione sarebbe avvenuta con il sostegno e con la consulenza e la movimentazione di Goldman Sachs, che ha guadagnato 600 milioni di dollari in commissioni per aver assistito per 2 anni il fondo per una serie di vendite obbligazionarie. Questo ha portato all'apertura di un vero e proprio procedimento da parte del Dipartimento di Giustizia, e Goldman Sachs in questo caso si trova veramente in difficoltà, teme di perdere i clienti sauditi per questa vicenda, perché le vittime di questa truffa sarebbero anche molti esponenti appunto del sistema dell'oligarchia saudita, che avevano investito appunto in obbligazioni emesse da questo fondo malese e in parte garantite dal buon nome di Goldman Sachs sui mercati internazionali.
Torniamo allo scandalo di Danske Bank, che ormai è un po' come un posto al sole, ogni settimana ha un capitolo e un puntatore nuovo.
Sì, perché ogni settimana, bisogna dire la verità, arrivano nuove notizie sul numero delle aziende e delle banche che sono coinvolte, e forse il dato più clamoroso ancora una volta è che dentro il gruppo delle 10 banche coinvolte nella grande operazione di riciclaggio, lo ricordiamo, oltre 250 miliardi di euro che sarebbero stati riciclati attraverso Danske Bank tra il 2007 e il 2015, nell'elenco appunto delle 10 banche che avrebbero fatto da corrispondenti di Danske, c'è sempre, come fin dall'inizio era emerso il nome, e cioè Deutsche Bank. Deutsche ha detto di aver gestito 130 miliardi di euro sospetti, quindi è stato il ruolo dominante e preponderante nella vicenda di Danske, e questo è l'ennesimo scandalo nel quale è stata coinvolta Deutsche, che ha ammesso appunto di essere all'interno di questa rete e di avere una responsabilità nelle operazioni che sono state considerate illecite. Gli stress test della stessa European Banking Authority stanno valutando quali possono essere l'impatto di questo scandalo, che rischia di creare nuove voragini nei conti delle principali istituti coinvolti. Deutsche in questo momento tocca il minimo storico per azione, ben al di sotto della soglia dei 9 euro che viene considerata la soglia più critica.
Ma i giovani credono ancora nel matrimonio?
Ma che ne so?
Non so se lo domanda in questo momento La Stampa nella sua versione online. Ha una sua opinione in merito?
Non ce l'ha.
Assolutamente. Allora, visto che stavamo parlando di Deutsche Bank, la questione con Commerzbank invece com'è?
È ovviamente di fronte a...
Questa la sa.
Sì, di fronte a questa situazione, considerando complessivamente le difficoltà di entrambi gli istituti. Ricordiamo che Commerzbank è controllata dallo Stato tedesco dopo averla salvata dal fallimento nel 2008, e quindi il 15,5% della struttura azionaria, di possesso azionario, è nelle mani dello Stato, e proprio lo Stato tedesco, il governo, stanno facendo grossa pressione perché si proceda verso questa operazione, che se si formasse sarebbe un polo fra le prime tre realtà private in assoluto del sistema creditizio, e in grado di competere anche con un altro colosso che ha passato moltissimi guai, cioè HSBC Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Come al solito si gioca sempre sulle grandi dimensioni per annegare i problemi e i rischi di buco che ci sono in entrambi gli istituti. Deutsche è, come noto, sempre espostissima, anche se ha ridotto la quantità nei confronti di obbligazioni a rischio e di prodotti derivati, e Commerce che non si è risollevata neppure dopo il salvataggio da parte dello Stato tedesco.
Senta, stavo guardando in questo momento sul sito di Tempo Casa se ci fossero, in occasione del Black Friday, delle belle offerte per l'acquisto di immobili. Ne ho trovata una interessante: c'è un immobile storico in via Solferino, dove tra l'altro potrebbe trasferire la redazione di Valori, volendo.
No, grazie, mi sembra veramente eccessivo.
Troppo sfarzo,
mi sembra troppo sfarzo, e poi non vorrei ritrovarmi dentro il braccio di ferro tra
Blackstone e Cairo. Che
Blackstone
succede?
E Cairo, la storia secondo me è interessante. La scelta di Cairo, da un certo punto di vista, bisogna dire chapeau a Cairo Editore, che sceglie di andare allo scontro con Blackstone.
Spieghiamo di cosa stiamo parlando.
Esattamente, dunque, si tratta della vendita degli immobili storici appunto di RCS, stiamo parlando ovviamente della precedente gestione, cioè dell'accordo che era stato siglato dagli azionisti del Rizzoli Corriere della Sera durante la crisi, in particolare nel luglio del 2013, avrebbe dovuto pagare appunto Blackstone 250 milioni per la sede, e invece ha messo sul tavolo solo 120 milioni. Urbano Cairo ritiene che la cifra che è stata offerta per il closing dell'operazione, cioè per l'acquisizione completa degli immobili, sia assolutamente inadeguata, perché la valutazione che viene data agli immobili è di almeno 180 milioni secondo Cairo Editore, e quindi ha bloccato l'operazione e si è aperto un contenzioso legale pesantissimo, con addirittura la Rizzoli Corriere della Sera che accusa Blackstone di usura, e cioè perché approfittando delle difficoltà in cui versava il gruppo editoriale avrebbe comprato a prezzi di saldo, e quindi accusa Blackstone di aver avuto un atteggiamento da usuraio nei confronti di RCS, che mi sembra una bella storia, insomma.
A proposito di belle storie, ce n'è una che mi appassiona ormai da un paio di giorni e che oggi sta ancora sulle home page di diversi quotidiani nazionali, perché a proposito di immobili c'è la guerra tra gli eredi dei Torlonia.
Ah, l'ho vista, sì.
Bellissima. Sa quanto vale l'eredità dei Torlonia?
Mi sembra 4 miliardi.
2 miliardi
euro. 2 miliardi di euro.
2 sì. miliardi, ma non possiamo nazionalizzare l'eredità dei Torlonia?
Ma io sono
assolutamente
favorevole.
Per chiudere i conti.
Io sono assolutamente favorevole, assolutamente.
2 miliardi di euro c'hanno i Torlonia, ci credo che litigano per l'eredità.
2 miliardi di euro, sì, perché è stato impugnato il testamento del principe.
Ah, vede che la sa quella dei
Torlonia? No, la sto raccontando adesso. Sì. Un testamento che prevede appunto che l'intero patrimonio venisse appunto assegnato a uno dei rami della famiglia. C'è stato il ricorso e quindi l'intero patrimonio è finito sotto sequestro. Palazzo Torlonia in via della Conciliazione a due passi dal Vaticano, la monumentale Villa Albani, la Villa Delizia Carolina a Castel Gandolfo, e poi 623 marmi, la più ricca collezione privata al mondo di originali romani e greci.
La più ricca, la seconda dopo quella dei Casamonica, che avevano
credo che questa
ceramiche ben più importanti.
No, questa credo che sia la più grande e anche la più interessante, perché nel 2016 il Ministero dei Beni Culturali aveva annunciato un accordo con la Fondazione Torlonia per un'esposizione, ma a distanza di 2 anni non se ne è fatto nulla, perché appunto gli eredi se la davano di santa ragione, e quindi il 5 dicembre ci sarà la nuova udienza per decidere o meno il sequestro conservativo almeno di 1.800.000.000 di euro.
Oggi siamo straordinariamente nei tempi previsti dalla scaletta, e quindi andiamo a chiudere nell'atto della mandare la sigla finale della trasmissione con la crisi di Lotto Sport.
Sì, perché è una vicenda abbastanza che sta fuori dai riflettori, ma è importante perché stiamo parlando di una società che impiega ancora oggi 500 lavoratori in Italia e che è al centro di uno scontro tra i soci, in particolare l'oggetto è la holding Futura 576, di cui è stato dichiarato il fallimento dal Tribunale di Treviso, e questo potrebbe mettere a rischio l'intero gruppo che controlla, oltre a Lotto Sports, anche Stonefly, l'altra azienda del comparto delle calzature.
E nel chiudere la trasmissione alle 9:25 minuti, il professor Di Stefano si sistema elegantemente il collier di aglio che oggi indossa per tenere lontano gli sconti del Black Friday, così come faceva Fantozzi con la pasta di pane di fronte ad Abantuono Panettiere. Professore, mi raccomando, non cada in tentazione, resista.
Assolutamente.
Contiamo tutti su di lei. Io invece vado subito a vedere cosa c'è sul sito, perché magari qualche occasione scappa, poi magari le faccio un regalino di Natale. Va bene?
Va bene, va bene.
Lo accetta quello, sì.
Sì, sì, quello si può accettare.
Ho capito.
Basta che sia parco.
Furbo però, non compra niente e aspetta che lo compro io e glielo regalo per Natale.
Ma sì,
vecchia,
certo.
Vecchia volpe. Ci sentiamo la prossima settimana, dopo che ci sarà stato anche il Cyber Monday, tra l'altro, non solamente il Black Friday.
Sì, va bene.
Arrivederci.
Arrivederci.